Domenica 32esima. Gesù è giunto a Gerusalemme, è entrato nel Tempio e qui comincia a insegnare da vero maestro. Gesù era entrato nel Tempio una prima volta a 12 anni, condotto dai suoi genitori. Poi non vi era più entrato. Il suo insegnamento lo faceva vivendo con noi, pescando sul suo lago e camminando per le strade della sua terra, annunciando la buona notizia. Vi entra ora, giunto al culmine del suo itinerario, del suo insegnamento fatto di fatti e parola. All'inizio era lui che ascoltava e interrogava i maestri, ora sono i maestri che lo interrogano, ma non ascoltano. Potremmo dire che il Vangelo di Luca va da un ingresso di Gesù nel Tempio a 12 anni con i suoi genitori a un ritorno definitivo nel Tempio all'età matura. Più una premessa, nascita e infanzia a Nazareth, e una conferma, processo e racconti pasquali. E un appendice, un apologo riassuntivo, la parabola di Emmaus dei due discepoli e del forestiero. Il Tempio è il luogo segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Bene, se ora noi vogliamo incontrarci con Dio, abbiamo bisogno di incontrarci con Lui, Gesù di Nazareth. Lui è il vero Tempio in cui Dio ha abitato. Vero tempio in cui noi possiamo abitare se vogliamo incontrarci con Dio. In altre parole, noi non abbiamo altra possibilità di incontrare il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe, il Dio vivente per il quale anche noi viviamo, se non incontrando Lui e condividendo la sua vita. Adesso vediamo il contesto della parola, in particolare della pagina di Luca. La discussione nel Tempio riguarda la fede di Israele. In particolare, in questa domenica, viene chiarito in cosa consiste la fede di Israele. Consiste nell'attesa che si compia la promessa di Dio, cioè l'arrivo del Messia. Ma quando arriverà il Messia? Ma come potrò vederlo se io sarò già morto? Il brano del Vangelo riferisce questo. Tu potrai vedere il Messia nel figlio del tuo sangue, quindi nel tuo figlio, nel figlio di tuo figlio, in tuo nipote, eccetera. Se muoio io, mio fratello potrà avere un figlio da quella che era mia moglie. È detta la legge del levirato, cioè legge del cognato. Questo è come un vincere la morte dall'esterno. Discorso interessante, peraltro. Le nuove frontiere della medicina, della genetica, hanno come vocazione proprio quella di allungare il più e il meglio possibile la vita dell'uomo. È una sfida alla morte, è una sorte di levirato. L'uomo vuol vedere fin dove si può spingere per vedere chi alla fine dei conti è il più forte, lui o la morte. Sempre parlante quella sfida a scacchi tra il cavaliere e la morte nel film di Bergman, Settimo Sigillo. Qui il cristiano deve raccontare la sua novità. Il Vangelo, infatti, ci porta per un'altra strada. Cristo vince la morte dal di dentro. Lui muore, lui attraversa la morte, ma non si ferma nella morte. Entra per sempre con il Dio dei vivi. Per questo la prima comunità cristiana, proprio per significare questa novità, cerca un nuovo vocabolario, nuove immagini, si rende conto che il linguaggio era insufficiente. Gli evangelisti stessi dichiarano la loro incapacità ad esprimere tutta questa novità. Noi crediamo non in un Cristo eroe, ma in un Cristo morto e risorto. C'è una morte reale, riguarda un fatto storico, e poi risorge. È una realtà, un fatto di fede. Con l'esperienza di Cristo, nel suo evento di nascita, morte e risurrezione, ha fatto irruzione nella storia una nuova lettura della vita e della morte. La promessa di Dio ha compimento per ogni uomo, in quanto l'uomo è sì mortale, ma chiamato alla risurrezione, che non è l'immortalità, così lungamente cercata in mille modi, ieri e oggi. Dire moglie, marito, cognato, dunque, per la Bibbia che non aveva ancora maturato la fede nella risurrezione, significa affermare una specie di immortalità. Nella Bibbia non abbiamo, nell'Antico Testamento, non abbiamo una sola volta una parvenza, una parola che possa alludere a quello che noi chiamiamo risurrezione. Questo si rivela insufficiente, non vuole assolutamente sminuire la realtà del matrimonio. Moglie, marito, cognato non vuole sminuire la realtà del matrimonio, assolutamente. Questo, ripeto, si rivela insufficiente ad interpretare l'evento della salvezza manifestato in Cristo nel suo evento di morte e risurrezione. Quando pensiamo di spiegare il regno di Dio con i nostri ragionamenti, facciamo ridere, come la domanda dei Sadducei, molto simile ad una barzelletta, quella donna che ha 7 mariti, alla fine a chi apparterà questa donna? Questa è una barzelletta, non ha niente a che vedere con la risurrezione. Se vogliamo essere seri fino in fondo, continuiamo a farci questa domanda: come essere attenti alle novità della scienza senza dimenticare la novità del Vangelo?